You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Eccoci qua, siamo live anche questa sera, salutiamo Enrico Speranza e Omar Serafini. Quest'oggi è un anno che abbiamo cominciato,
sì.
Meglio sarebbe la 53esima, ma una l'abbiamo saltata, e quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo primo anno, vabbè, particolare, ma insomma. Quindi cominciamo a salutare Corrado, Verusca, Valentina, Luca, Tieria, Simone, Marco Casolino, so io. Codici segreti, dai, chi comincia?
Chi vuoi te?
Dai, comincia tu, Enrico, vai.
Faccio io, rompo il ghiaccio.
Ecco.
Io prima parlavo un po' a Marco, dicevo, vabbè, facciamo un a volo d'uccello, proprio velocissimamente i codici. Partiamo dal classico, dai, il classico dei classici. Tutti abbiamo letto il manuale del giovane marmotte, il primo codice, no? Classico, sostituisci questo con quest'altro, che è il famoso, poi alla fin fine, è il codice di Cesare, il grande codice di Cesare,
sì.
Che ovviamente Cesare non chiamava codice di Cesare per ovvie ragioni, in quale è molto semplice, è un alfabeto, praticamente sostituzione unica, cioè tu prendi l'alfabeto ABCD, ti trasponi, ti muovi di N lettere e quindi cifri la lettera E con quell'altro, la e via dicendo, muovendoti di N lettere. In realtà potresti fare anche una cosa più semplice, potresti prendere tutte le 26 lettere, dipende dal tuo alfabeto, le metti dentro un sacchetto, le lanci per aria e poi casualmente le rimetti, così le mischi ancora di più. Il problema è che ovviamente questo ormai è concettualmente superato, perché ma si è riscoperto un po' dopo, non cambia la statistica delle parole, per intenderci, un metodo di criptoanalisi, come si chiama, cioè per scardinare il sistema, che poi è anche nel nome della rosa. Se vi ricordate il nome della rosa, a un certo punto Umberto Eco, al di là che ci sono stelle, pianeti, si vedono quali sono le lettere più comuni, per esempio dell'italiano, mi pare la I e la E, e da lì piano piano, andando per statistica, viene fuori, perché tu non hai cambiato la statistica
delle lettere
dell'intero testo. Quindi questo,
salutiamo,
però,
anche
magari
Davide e Luigi, che tanto ci sono uniti a noi. Scusa, vai, vai.
Vai. Vabbè, questo era per dirti molto brevemente, la vita di Svetonio, se qualcuno vuole. Poi però c'è il grande salto, e qui parleremo un sacco di italiani oggi, veramente tanti. De Cifris, o De Componendi Cifris, Leon Battista Besti, 1466, genialata italiana. E qui lo possiamo dire con un po' d'orgoglio. Inventa il cosiddetto cifrario polialfabetico, che vuol dire che poi una parte semplificata è il famoso Vigener o Vigenere, Vigener, perché mi sa che sulla è la... Cosa faccio? Uso praticamente più alfabeti e metto un grande classico, lo cambio a secondo della mia chiave. Quindi io ho il messaggio, sto andando molto veloce, chi è un professore o un esperto di criptografia mi ucciderà, ma il tempo stringe. giustamente ho la mia chiave, e quindi per esempio posso usare le colonne, quindi mi sposto con la chiave a seconda, se è la lettera O della chiave inizierò con l'alfabeto dell'O, e poi dall'altra parte è invece la lettera corrispondente del mio messaggio da cifrare. L'unione, proprio battaglia navale, riga, colonna, mi dà quello che sarà il cifrato, e continua così all'infinito. Anche su questo sistema ovviamente ci sono dei problemi. Durante la guerra civile americana c'è tutto degli aneddoti molto interessanti, poi ne parleremo brevissimamente. Qual è il problema? Beh, il problema è molto semplice, che qui in crittografia si parla sempre di Bob e Alice o Alice, no? Cioè sono queste due persone che alla fine devono parlare e devono ovviamente fare in modo tale di non essere intercettati e compresi, perché si vogliono scambiare un segreto, fossero anche i bacetti della buonanotte tra amanti. È un classico, no? Successe, eh? Si divertiva.
Chi era? Maria Stuarda, oh. Che pure fu decapitata perché decettarono. Sì.
Esatto, si divertiva. C'erano le lettere, c'era un giornale dove praticamente gli amanti si scambiavano le lettere. Lui si divertiva praticamente un po' come la settimana enigmistica.
Una specie di chat di Facebook.
Esattamente.
Con tutti i danni che poi questa esattamente. Provoca.
Qual è il grande, adesso a un certo punto dice, vabbè, questo è un sistema cosiddetto simmetrico, cioè nel senso, che vuol dire simmetrico? Vuol dire che c'è un'unica chiave, io e Omar, se vogliamo scambiarci qualche informazione ci dobbiamo vedere, scambiamo le chiavi, le chiavi possono essere un testo, può essere una parola, può essere quello che ancora meglio se è casuale, e poi giustamente quando mandiamo il messaggio. Il problema è che però ci dobbiamo vedere, perché è l'unico modo per scambiarci. Poi giustamente Shannon, da grande genio qual è, ha dimostrato in un articolo, non nella sua tesi, dice, ma qual è il cifrario proprio più sicuro, simmetrico? Ed è cioè proprio un cifrario perfetto, eccolo il grande Shannon, a cui ogni capo, come quando ho fatto delle informazioni e codici, giustamente, grande Shannon.
Beh, perché lui appunto, i codici poi alla fine furono quasi un sottoinsieme di quello che lui ha fatto, perché poi lui appunto fece la teoria dell'informazione, la teoria del calcolatore, l'entropia dell'informazione, quindi in realtà poi fu molto più vasto, però diciamo il grosso del lavoro fu sviluppato da lui proprio nella seconda guerra mondiale. Salutiamo nel frattempo anche Alessio, Michele e Alessandro, che si sono uniti anche loro a noi. Appunto dicevi Shannon.
Quindi la dimostrazione, il cosiddetto cifrario perfetto, quali sono le tre caratteristiche, anzi quattro diciamo, del cifrario perfetto? Come faccio ad avere un cifrario veramente inviolabile? Beh, lo faccio semplicemente con tre condizioni. La prima, la chiave deve essere lunga quanto il testo. Devo trasmettere l'intera Bibbia? Devo trovare una chiave lunga quanto la Bibbia. Prima condizione. Seconda condizione, la chiave deve essere completamente casuale. Completamente casuale qui è molto interessante dal punto di vista crittografico, quindi ci vuole una casualità perfetta, oserei dire. E qui non entriamo nell'ambito statistico, se no non usciamo. Comunque, una
pure un generatore numeri casuali.
Non esattamente. Comunque. Quindi una casualità, che ne so, chiamo Marco, dico Marco, senti, orientami il radar verso, che ne so, la radiazione cosmica di fondo, no? E me la trasmetti, quella dovrebbe essere abbastanza casuale, anche se lì no. Parliamone. Oppure, che ne so, di solito si usa alcuni radioisotopi che decadono e il cui tempo di caricamento si sa, però
ecco,
non si sa
quello già di più.
Vedi,
salutiamo Emilio Le Salvo prima che va a dormire, Jack O'Lantern e Alessandro che chiede se abbiamo citato le scitale, che non so cosa sia.
Sì, la scitala macedone o spartana, grande, ecco. È addirittura ancora più vecchio, era una specie di bastone su cui si arrotolava il messaggio e se tu avevi il giusto diametro potevi decodificare. Non l'ho citata, la volevo citare, perché in realtà viene citata in molti libri di crittografia, poi ultimamente qualche archeologo ha detto ma probabilmente non era proprio così, cioè non si sa bene se è realmente un sistema di crittografia, pensiamo che lo sia, però non abbiamo fonti, mentre invece di Cesare abbiamo Svetonio che ci descrive nel dettaglio e quindi di quello ne siamo sicuri. Però è vero, è uno dei primi sistemi, è uno delle
anche la famosa tatuare sul messaggio sulla testa dello schiavo,
sulla testa tipicamente cinese,
però quelle più steganografie ci arriveremo più tardi. Infatti.
Terza condizione, questa è fondamentale, è che io non posso riutilizzare la chiave, ogni volta la devo buttare, cioè praticamente devo utilizzare un sistema ogni volta nuovo. E quarta condizione fondamentale, adesso te lo dico, infatti il one time pad, ti dico questo aneddoto veloce, il quarto te lo dico al volo, è il cosiddetto principio di Kirchhoff, che non è Kirchhoff, perdono, lo pronuncio Kirchhoff, ma non è il Kirchhoff matematico, è un altro, è August Kirchhoff, che praticamente dice, vabbè, l'algoritmo, cioè la modalità per cui c'è cifra, deve essere completamente nota, perché la segretezza non è l'algoritmo, cioè come io cifro il tutto, l'unica segretezza deve essere la chiave. E qui c'è una cosa, un aneddoto velocissimo e molto interessante di come funzionava il famoso telefono rosso. Prima di tutto non era un telefono, cioè la linea di comunicazione sicura durante la guerra fredda, no? Tra Russia e URSS e Stati Uniti d'America. Non era prima di tutto un telefono, come si vede nei film, no? Non era un telefono, era un sistema di praticamente di telescriventi, una cosa complessissima con dei protocolli assurdi, credo che in parte si conosca, in parte no. Partivano due aeroplani che si dovevano incontrare, molto probabilmente si incontravano sull'Islanda, trasmettevano una frequenza precisa il wind time pad, cioè tutta una quantità enorme di dati casuali, e se li scambiavano. Poi utilizzavano il Bernam, questo qui, il cifrario, praticamente mettevi il tuo messaggio lungo quanto la chiave di cifratura e lo trasmettevi tramite la telescrivente. Ognuno con la propria chiave lo decifrava e quindi a questo punto aveva il testo.
Lì è quasi comico, chiave. Perché tra l'altro sì. Serviva tra USA e URSS per non farsi spiare dagli altri, mentre di solito nella guerra fredda era...
E non era poi così immediato.
No, ma infatti che cosa faceva? C'era tutto un protocollo per cui gli aeroplani diplomaticamente si alzavano, si incontravano una certa quota, una certa frequenza, si scambiavano una quantità prestabilita molto grande di pad, cioè di chiavi da utilizzare una volta, e poi con un protocollo lo chiudevano a chiave blindato dietro, quindi ogni volta spezza, un po' come nei film, no? Spezza il coso, vedi, trovo il codice. Sono queste cose molto militari che comunque sia dovevano garantire, stiamo parlando insomma la comunicazione in un momento storico che ovviamente non era proprio
quello che era meglio il telefono rosso, più veloce.
Sì, ma infatti dal punto di vista del film è più figo, cioè ti alzi il telefono, cioè, presidente mi ascolta,
io ho in mente dottor Stranamore,
fa più scena, dai, è più figo insomma. Comunque adesso
ecco,
qual è
c'è
il problema?
Pure Flora, ciao Flora, ciao Daniele, ciao Flora.
E a un certo punto storicamente si è capito che ok, eravamo arrivati al massimo, tant'è vero che anche se prendo il Bernam e utilizzo una chiave lunga quanto il testo, con queste caratteristiche che vi ho detto praticamente ottengo un sistema a cifratura perfetta. Però il problema era proprio questo, lo scambio delle chiavi, fino a quando, e qui c'è un bellissimo libro, vi volevo far vedere solo questo perché molto spesso dice ma caspita, ma tutta questa roba è super segreta. No, non è assolutamente super segreta, sembra che faccio pubblicità, aspetta, questo lo trovi in edicola. Sai, le RBA edizioni 9,99, no? 9,90, no? L'hanno appena pubblicato. Cioè, io vi consiglio, cioè, lo trovi in edicola e praticamente c'è tutta la storia della crittografia, della moderna crittografia, quindi della grande invenzione dei tre matematici, vi dice anche l'antefatto, come ci sono arrivati, Rives, Shamir e Adleman, sicuramente Marco c'ha agevoli, come si dice, la slide, i quali a un certo punto... creano la cosiddetta crittografia asimmetrica. Cioè prima parlavamo di sistemi simmetrici, no? Una chiave e me la devo scambiare. Cioè loro a un certo punto cominciano a ragionare, dice come faccio in modo tale a non scambiarmi le chiavi in questa maniera? Quindi si inventano un sistema che ha due chiavi. Ognuno, o Bob e Alice, ha due chiavi. Una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica la possiamo mettere tranquillamente, sia quella di Bob che di Alice, su un bel... librone, un po' come si fa come si faceva una volta con le pagine gialle. Quindi io vado, Bob c'ha questa chiave pubblica. Cosa faccio? Se io voglio mandare un messaggio tramite l'algoritmo RSA a Bob, Alice o Alice, che dir si voglia, cifra il proprio messaggio con la chiave pubblica di Bob. Bob con la propria chiave privata, che ovviamente, come dice la parola, è privata, è segreta, non lo devo dare a nessuno, decifra il messaggio e viceversa. A questo punto non ho più problemi, perché? Perché banalmente non devo andare a incontrarmi, non mi devo più incontrare con Omar per scambiarmi la chiave. Tutta la sua chiave pubblica è pubblicata su un server, ci sono i famosi key server, no? Chi lo conosce di PGP, o addirittura pochi lo sanno, su Facebook, incredibilmente, se andate a vedere sul mio coso, ecco, questa è la cifratura RSA, quindi sender, Bob, ricevente, prendo il testo in chiaro, lo cifro con la mia chiave pubblica, lo spedisco su un canale ovviamente non sicuro, tanto è cifrato, e il ricevente usa la propria chiave privata per riottenere la chiave. Per ottenere il testo in chiaro. Quindi Bob e Alice possono tranquillamente... E questo, ripeto, è molto comodo, ed è poi il sistema alla base possiamo dire il TLS, SSL, il sistema di cifratura che ogni giorno utilizziamo, e che è il famoso lucchetto che si chiude, che utilizzano proprio questo sistema. Client server si scambiano una chiave, c'è tutto un protocollo molto più complesso, ma la facciamo semplice in questa maniera, e poi a un certo punto parte il sistema di cifratura che non utilizza RSA, ma si appoggia a un sistema di cifratura praticamente simmetrico, che per ovvie ragioni è un po' la condizione di BCM per non essere intercettato. Non è... Dunque... probabile, cioè, sì. Oddio, cioè abbiamo una comunicazione.
Tra l'altro è interessante questa domanda, perché tra l'altro in un film era apparente uscito di Altman, che era uscito apparente insieme al Dottor Stranamore, che era a prova d'errore, quello che c'era, c'era Peter Fonda che faceva il presidente degli Stati Uniti, c'era tra l'altro Larry Hagman, cioè il JR di Dallas, che faceva il traduttore al telefono rosso con il... E era basato su questi, praticamente c'era praticamente lì il fatto che a un certo punto una di queste macchine praticamente si guasta su un bombardiere, il quale non è in grado di ricevere il controordine di rientrare alla base, e lui continua praticamente a bombardare Mosca sostanzialmente.
No, questo non lo conoscevo.
Sì, come il Dottor Stranamore, però tragico,
no, più drammatico,
sì, tragico. Sì. Lui la vuole mettere sulla farsa, perché...
sì, diciamo che per intenderci, tanto qui spoiler, alla fine sostanzialmente arrivano al compromesso che onde evitare una ritorsione nucleare da parte dei russi, gli americani bombardano New York.
No, diciamo, famo uno per uno.
Esatto.
No, vabbè, allora, questo per esempio non lo sapevo, ma sicuramente, allora, magari i libri hanno recepito poco, diciamo, ma tutta la parte di crittografia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e con l'avvento della matematica, io credo che durante la Guerra Fredda ne abbiano fatto a iosa. Cioè, continuando un po' nel mio racconto, qui siamo già nel 77, ma è ovvio, perché la scoperta e invenzione di DRSA è del 1977 all'incirca, fatemi dire, sì, 1977. Però ovviamente prima c'è quello che tutti stiamo aspettando, dai Enrico, dillo, beh, è ovvio, a un certo punto se si torna invece al vicine e vogliamo fare un sistema più complesso, che mi invento? Mi invento che giustamente non c'ho quattro alfabeti, c'ho quattro rotori, tre rotori, c'ho una tastiera, mi si illumina la tastiera, di che sto parlando? Beh, di Enigma, cioè non è altro che un sistema polialfabetico con tre rotori, e poi c'era un'ulteriore sottocavetteria che permetteva ovviamente di fare una permutazione, cioè cambiare, anzi che tu suoni una sostituzione, cioè sostituire la lettera T con Z, la V con R, era un'ulteriore complicazione. È ovvio che qual è il grande vantaggio e potenza di Enigma? Prima di tutto che era una macchina, cioè mentre una volta si facevano proprio con le rotelle, Leon Battista Alberti, se vai a vedere il suo libro, ci sono proprio due rotelle, no? Addirittura l'esercito americano c'aveva queste due rotelle che ruotavano, e tu man mano ruotavi due alfabeti per poi poter cifrare e decifrare. Qui invece è tutto automatico, e tra le altre cose elettromeccanico, per cui io premo il tasto, il testo fa partire e posso cambiare i rotori, posso muoverli all'interno, quindi posso cambiare gli alfabeti e la possibilità di convertirli. Qual è la grande debolezza di questo? Beh, la debolezza di tutti i cifrari polialfabetici. Tra le altre cose, la macchina, per le sue particolari idiosincrasie, che poi sono state sfruttate, ovviamente avevano delle debolezze. Quello che è fondamentale capire di Enigma è che i film, secondo me, poi ne parleremo ovviamente, è la figura di Turing, geniale, però come diciamo sempre con Marco, peccato che molti si dimenticano di tutto quello che c'era intorno a Turing, cioè Turing è l'apice, è il genio, è Newton, come dice Newton, che sta sulla spalla di giganti, il gigante che sta sulle spalle di giganti, ma erano altri giganti, nessuno si ricorda, e qui Marco giustamente metterà la slide dei poveri tre matematici polacchi che praticamente avevano fatto già tutto il lavoro. Considerate che storicamente è vero, cioè nel senso che i polacchi, essendo in una situazione geopolitica molto particolare, quando hanno visto la prima macchina dell'Enigma, credo intorno al 1925, roba del genere, c'è un bellissimo film che racconta la storia, cioè film storico, un docufilm, a un certo punto hanno trovato questa macchina. La prima cosa che hanno fatto, ovviamente diplomaticamente, hanno preso quel pacco diplomatico, l'hanno aperto, durante il fine settimana se lo sono studiato, e a un certo punto hanno cominciato a sospettare che qualcosa di particolare succedesse. Qual è la grande scoperta dei polacchi? Prima di tutto che non si sono più affidati al campo umanistico, per intenderci, non hanno, di solito la criptografia era sempre o esperti di lingue antiche, un po' come si vede nel film di Enigma, no? Cioè giocatori di scacchi, enigmisti, persone di questo tipo, o grandi cultori delle lingue antiche o moderne, comunque linguisti. Invece i polacchi capiscono una cosa fondamentale, che non serve più una cosa del genere. Vanno all'università di Poznan e prendono i tre migliori matematici. Matematici, sì, questo l'ho mandato, infatti ho fatto sapere, praticamente è stato dato proprio ieri, sì, oggi dico bene, un riconoscimento all'ambasciatore polacco in Inghilterra. È una copia, quella che vedete è una copia della macchina Enigma, totalmente funzionante, gli è stato donato in ricordo dei tre matematici, Marian Rejkiewicz, Jerzy Rogiński, nomi terribili, e Henryk Ziegler-Kaski, tra cui il più famoso, diciamo quello che fece praticamente la maggior parte del lavoro, anche se gli altri sono stati fondamentali, è Marian Rejkiewicz, Ryan Rejkiewicz.
Infatti chiede Alessandro, appunto, ma mo ci arriveremo, se Enigma è stata decifrata computazionalmente con approccio brute force, oppure avevano anche qualche indizio, appunto,
no,
di cui stai
esatto, cioè è un meccanismo più complesso, cioè sul lavoro, sulla base del lavoro di dei polacchi, che avevano capito che praticamente, adesso entrare nel dettaglio ci vorrebbe un po' di tempo, e a me ci abbiamo questo tempo, forse faremo una puntata solo dedicata a Enigma, perché ovvio è talmente famosa che tutti la conoscono. I tedeschi avevano una modalità di trasmissione molto particolare, in cui praticamente nel momento in cui trasmettevano il messaggio mettevano parte della chiave ripetuta due volte. Questo è fondamentale. Infatti dopo, una slide che farà vedere Marco, ho
ecco,
messo
perché,
delle date.
Scusa se ti interrompo, perché una sottigliezza di Enigma è che lei di per sé non era non sarebbe stata decifrabile se fosse stata usata perfettamente a norma tedesca.
Allora,
però persino il tedesco derogava la norma, appunto ripeteva due volte la stessa cosa,
esatto,
perché alcuni errori
che
hanno facilitato molto la decifrazione.
Certo, allora, cioè, prima di tutto c'era delle idiosincrasie proprio della macchina. Una delle più famose è che la macchina non cifrava il testo con se stesso, cioè se tu premevi H non poteva mai venire H, e questo è una delle cose che è stata utilizzata proprio per come è costruita. È uno dei... Poi aveva quest'altro problema, appunto, nella trasmissione del preambolo di trasmittivo della trasmissione Enigma, che veniva ripetuto due volte. Si era accorto il buon Rejkiewicz, che questo deponeva a sfavore della macchina, perché praticamente restringeva il campo di possibilità delle chiavi. Loro si erano fatto però qui, sì, a bruta forza, tutte le possibili combinazioni, e quindi sulla base di alcune letture che facevano del messaggio, degli N messaggi che gli arrivavano, a un certo punto sapevano che quel giorno si sarebbe utilizzato quel rotore, quindi quella chiave, con quella posizione, con quelle modifiche. Poi, ovvio, a un certo punto c'era anche un meccanismo successivo, che è quello, ho detto, di cambio delle lettere, ma a quel punto ci andavano proprio di intelletto, cioè nel senso, il messaggio veniva in parte in chiaro, le lettere che non si conoscevano più o meno riuscivi a ricostruire le parole, e poi piano piano facevi uno schema che poi, non a caso, era anche il sistema che verrà utilizzato successivamente. La grande
questa era con meno rotori, e poi fu passata ai francesi, perché era la versione semplificata, poi fu passata ai francesi proprio con l'invasione della Polonia, loro di fretta e furia passavano
sì,
a formazione
praticamente
francesi.
Che succede? Alla vigilia della Germania praticamente punta. Cioè, vedetevi Alessandro Barbero, questo, scusami Marco, ma mi permetto di fare, che fa una bellissima, il grande Barbero, che fa praticamente una bellissima storia di come si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tutta la parte, e a un certo punto si vede che la Polonia viene presa di mira da Hitler. Hitler fa una scommessa praticamente, dice ok, l'Ungheria ce la siamo presa in una certa maniera, l'Austria l'abbiamo annessa, prossimo è la Polonia. I polacchi politicamente si rendono conto che ormai è troppo tardi, quindi chiamano i francesi in collaborazione anche con gli inglesi e fanno un dono, si vedono, mi pare, se non sbaglio, in Svizzera, c'è un libro che ne parla, e praticamente gli consegnano quasi tutto il loro materiale, praticamente tutto, gli spiegano quello che hanno trovato, gli inglesi rimangono sbalorditi, perché praticamente nessuno era riuscito fino a loro a fare qualche cosa, i francesi faranno, e questa è una cosa poco nota, una piccola Bletchley Park. Cioè Bletchley Park, sapete, è questa villetta che si trova a nord di Londra, che poi diventerà il centro nevralgico di Ultra, cioè del sistema di decodifica di tutto il sistema Enigma, dove ci sarà poi Turing, ci saranno grandi personaggi. Pochissimi sanno che in Francia i francesi fanno una cosa simile, perché tramite il comandante Bertrand, futuro generale Bertrand, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che aveva proprio raccolto tutto il materiale, a un certo punto anche loro tentano di fare questa cosa, però è troppo tardi, perché
durano poco i francesi.
Durano pochissimo, perché e qui, perdonami, metti il generale Guderian, qui è una delle
quella
bellissime...
prima, sì.
Sì, sì, scusami Marco se mi permetto, ma...
No, eccolo.
Quello che vedete è... Cosa fanno i tedeschi? Questo che vedete è il generale Hans Guderian, che è un mito per i tedeschi, ma in generale anche dalla storia militare si studia, è uno degli inventori, viene citato come l'unico inventore della cosetta Blitzkrieg. Come vedete lui aveva capito tre cose fondamentali che poi vedremo anche nel colonnello Luigi Sacco. Dove si trova? Si trova, guarda caso, vicino a una radio, quindi la grande potenza delle comunicazioni. Perché la comunicazione? Perché devo velocemente muovere tutte le mie unità, e quindi ho bisogno delle comunicazioni. Quindi fondamentale, questo era il suo mezzo corazzato in cui c'era, guarda caso, un marconista, e sapevano perfettamente che venivano intercettati, perché subito dopo che Marconi ha inventato l'oggetto hanno detto ok, dobbiamo trovare un metodo. E infatti quello che vede Hans Guderian, che il presidente sta dalla, passa il Belgio, c'è la cosiddetta Falkgelb, no? Cioè il caso giallo è il piano strategico per passare attraverso il Belgio e poi fare un colpo a falce che poi rientrando si arriva fino in Francia e spinge nella famosa, e qui si arriva Nolan, no? Incredibilmente i collegamenti, spinge gli inglesi fino a Dunkerque e li chiude proprio a Dunkerque, disperati perché non sanno che fare. Guderian vuole continuare, Hitler lo ferma, questa è uno dei misteri della storia, probabilmente anche per motivi diversi, ma quello che volevo dire, scusate, adesso stavo andando un po' di storia militare, ho messo delle date velocissime, primo maggio, cosa fanno il primo maggio? Cioè alla vigilia dell'inizio dell'invasione del Belgio, e quindi di tutta l'armata che parte. Cambiano il sistema. Gli inglesi e gli americani, e i francesi, che tramite quello che avevano studiato dei polacchi, entrano nel panico. Lo scrivo, il primo maggio 1940 i tedeschi cambiano il sistema di cifratura, in questo senso, enigma, ma non ripetono più la famosa parte iniziale del preambolo, cambiano il sistema. A questo punto il 10 maggio parte l'invasione francese e gli inglesi sono disperati. Devono aspettare solamente il 22 maggio, quindi hanno praticamente 12 giorni di completo blackout, in cui riescono, e qui la cosa interessante, i tedeschi, cioè la Wehrmacht è perfetta, non commette errore, mentre invece la German Air Force, quindi la Luftwaffe, forse per l'inesperienza qualcuno dice, ma anche per problemi, perché comunque è stressante una guerra, oserei dire, no? Quindi il personale ha detto commette gli errori e loro riescono quindi a forzare RED, quello che è il rosso, cioè il sistema di cifratura utilizzato dalla Luftwaffe, e tramite quello piano piano riescono a ricostruire tutto tutte le reti. Perché? Perché giustamente i vari corpi tra di loro ovviamente avevano delle intercomunicazioni, quindi se quello che ottenevo tramite che non sapevo della Wehrmacht, magari riuscivo a ottenere tramite la Luftwaffe, e andavo avanti così piano piano. Non è l'unico modo,
addirittura perché... lo ottenevano tramite i giapponesi, perché c'era l'ambasciatore giapponese a Berlino che trasmetteva tramite Purple, ma ci arriveremo, che era ancora più rotto, e quindi gli americani praticamente usavano quello per avere più informazioni possibile sul Reich. Però ecco, magari vediamo un attimo, perché c'è Crisa, scusami, che citava appunto il film che dice che se tanto tutto capivano dei messaggi, quindi forse Omar vediamo un attimo di che film li avevamo già citati, però citano un po' queste cose dal punto di vista storico.
Allora, abbiamo praticamente il film quello dedicato, si può dire, ad Alan Turing, praticamente, che quello secondo me è Imitation Game. Io l'ho trovato un filino romanzato, però tutto sommato un filino giusto, esatto. Quello lì cos'è? Il libro da cui è stato tratto?
Il libro da cui è stato tratto, sì, la traduzione in italiano. È la sua biografia. scusami, poi Omar, vai avanti. No, se no, non...
a me mi ha lasciato un po' indifferente come... Avevo visto, mentre invece avevo visto quel docu-fiction che aveva citato prima Enrico, mm-hmm. non è che l'avevano passato, mi pare, su Sky, mi pare.
Sì, ma ce ne sono bellissime fatte dalla BBC, cioè ce ne sono fatte cose fatte molto bene.
Che era veramente fatta di gran lunga molto più bello, secondo me, anche come...
No, poi se ci pensi, sì. Molti gli errori, cioè per esempio anche errori storici, io non metto in dubbio Turing, adesso sapete, no, il 23 sarà la sua festa, certo. Cioè, poi adesso hanno fatto anche la sterlina, no, dedicata a Turing, è un genio, non si può dire di no.
Intanto l'hanno fatto suscitare perché era gay, poi
hanno battuto molto su questa cosa, insomma, ed è giusto anche, io questo che, perché è importante che... Cioè, ma guarda gli storie di interviste dell'epoca, hanno detto per fortuna, cioè è un miracolo veramente che i vari, diciamo, quando stava a Bletchley Park nessuno si è reso conto, o nessuno ha voluto, probabilmente non si è proprio reso conto che lui fosse gay, perché altrimenti veramente l'avrebbero durante la Seconda Guerra Mondiale e avremmo perso... Cioè, un genio che...
Due anni stimavano che abbia...
No, ma oltretutto tutto anche il lavoro successivo, cioè, no, giustamente tutte le sue opere, tutto...
No, perché appunto Turing come scena non ha fatto molto di più per... Molto di più, cioè, a parte il cracking the code, che poi non è stato solo lui, c'è stato anche esatto. La bomba, cioè, però ha fatto molto, molto di più. Poi dopo che
appunto... Il test Turing, la macchina... Cioè, qui non oso... Cioè, Ubi Maior, Marco, giustamente, vai, perché... Cioè,
Turing ci vorrebbe...
Cioè, non puoi dire che non sia un genio. Certo, però, ecco, prima di tutto, il film è poco storico perché... Cioè, non è che lui nel film fanno vedere che lui la costruisce, no, non l'ha costruita, non l'ha assolutamente costruita. Sicuramente ha collaborato, ha dato praticamente l'input principale, partendo comunque dalla bomba, attenzione, polacca, perché Rzeszowski inventa, non si sa il nome perché bomba perché probabilmente perché o che etichettava come o perché era la bomba come gelato, in realtà non si sa bene, però si sa perfettamente che siamo a bomba. E lui su quell'idea ovviamente con la grande capacità, e se si legge la biografia nemmeno dice ma ci voleva la macchina di Turing, no, non era necessaria tutta questa conoscenza, diciamo la macchina di Turing è qualcosa di veramente sapevano perfettamente già all'epoca che una macchina avrebbe potuto essere utile per decodificare un'altra macchina, quindi era palese. La sua grande capacità è aver capacità di sintesi, ovviamente l'Accademia, qui perdonatemi, viene fuori, e aver preso tutto il materiale e aver trovato il sistema per renderlo quanto più possibile automatizzato sulla base delle procedure.
Ecco, perché questa è l'altra sottigliezza che spesso viene trascurata, che non era un computer, era un oggetto elettromeccanico, se vuoi un computer analogico, cioè un oggetto in grado di calcolare cose, ma elettromeccanico e analogico, quindi poi alla fine se si chiudeva il circuito come tu lo volevi, che è quello esatto. Che poi si vedeva nel film.
Era più simile a un Olivetti di Visuma, diciamo.
Ma sì, ancora sì, peggio, sì, ancora sì, peggio, sì. Perché considerate che la prima parte veniva fatta in maniera proprio umana, cioè nel senso, io l'ho fatta, cioè nel senso che ci sono addirittura dei simulatori, è divertentissimo, praticamente si prende N messaggi e si vedono quali sono alcune disoncrasie, no? Che possono essere appunto, come nel cito nel film, il formo chilling, no? Cioè il chill, cioè un errore, si dice che il chilling, lo viene detto anche nel libro, che nel film, c'era questo operatore che metteva le sigle CIL, le famose tre lettere che venivano, che era il nome della propria ragazza. In realtà non si sa, storicamente non ci sono cose certe.
È sicuramente molto poetica l'interpretazione.
Sembra che ci sono degli elementi che lo fanno pensare, alcuni libri ne parlano, però probabilmente banalmente andavano di fretta e quindi che ne so, usavano AAA molto probabilmente, perché è ovvio che devo cifrare centinaia e migliaia di messaggi al giorno, qualche errore lo commetto. E dall'altra parte c'è il lavoro incredibile di, per citare altri geni, di Gordon Welchman, scusami.
Rimettilo, scusami. Eccolo qua.
The Autistic Story, dove è l'altro grande genio, non è stato, come nel film fanno vedere che il famoso incrocio, no? Che serviva a diminuire la capacità di ricerca della macchina e quindi aumentarla del doppio, è stato fatto dal famoso scacchista, no, nella realtà è questo signore che l'ha inventato, il quale a sua volta era un matematico stimatissimo da Turing, che ha collaborato con Turing, che faceva parte della Capanna 6. Che cos'è la Capanna 6? Vicino a Bletchley Park, questa bella villa, praticamente nascevano questi capanni proprio buttati su alla bella e meglio dalla ditta di costruzione della zona, dove praticamente i matematici lavoravano. E nella numero 6, una delle più importanti, si lavorava sul codice tedesco, quindi la Wehrmacht, e in parte sulla Luftwaffe. E a questo punto Werkman, in collaborazione con Turing, ha questa idea e comincia praticamente a metterla in pratica. Se leggete il suo libro, è favoloso, e lui descrive piano piano come facessero, perché inizialmente la metodologia era quella polacca, fatta a mano, portata con centinaia di persone che lo facevano, tra cui tantissime donne. Infatti c'è molto, molto forte le vet woman, no? le veteran woman, che adesso sono rispettabilissime signore di un'ottantina, forse una novantina d'anni, che praticamente facevano il lavoro manuale, cioè con centinaia e centinaia di testi a raccogliere. E una delle cose che ha fatto, per esempio, Welkman è raccogliere statisticamente, cioè cominciare a ricostruire la rete. Dice, ok, questo operatore lavora con questa frequenza, con questi dati. E quindi loro sapevano che a quella frequenza, che ne so, trasmettevano l'unità X che si trovava in Francia. Poi incominciavano i primi sistemi di radiocronometria, quindi sapevano anche più o meno la posizione. Prima hanno iniziato così, statisticamente, a cercare di capire qual era l'unità, come si muovessero e a che punto si trasmettessero. Da questo,
un aspetto del film che di Imitation Game, che effettivamente riassume troppo tutta la figura di Turing, però che di solito viene trascurato, è che poi appunto uno dei più grossi segreti era mantenere segreto il fatto che avessero decifrato il codice, e quindi anche la questione statistica, che non poteva andare a affondare tutti i sottomarini all'oggi e al domani, perché sennò...
Ecco, quella cosa, per esempio, Marco, sono un po' contrario, cioè nel senso che se la sono inventata, in realtà non è successo così. E infatti c'è un bel libro, è incredibile, anche ecco, se...
interessante.
Allora, guardate, questo c'è Peter Cavalrossi, Cavalcorressi. Questo signore è praticamente non era un matematico, era praticamente lavorava per l'MI5, era per la Luftwaffe, e lui racconta che, quindi praticamente era un agente segreto, diciamo così, in realtà era un ufficiale, e lui racconta che il problema fu diverso. Perché? Perché prima di tutto le informazioni da Ultra, da Bletchley Park, dovevano arrivare ai vari sistemi di comando, e non fu semplice, perché inizialmente non erano così organizzati. Quindi è vero che loro avevano delle informazioni, ma come dice lui, spesso erano frammentarie, molte cose non l'hanno mai sapute, alcune l'hanno sapute bene. Quello di cui erano certi ovviamente lo trasmettevano, ma doveva arrivare. Quindi hanno dovuto organizzare successivamente con gli anni, fino al D-Day, dove hanno avuto praticamente un ruolo fondamentale, tutta la catena di comando che potesse far passare proprio politicamente, organizzativamente, dal punto di vista procedurale, tutti i dati da Bletchley Park, quindi da Ultra, a Winston Churchill. Non era semplice. Molte cose che Ultra ha scoperto addirittura furono del tutto disattese, cioè lo sapevano, ma i comandi decisero di fare altrimenti. Famosissimo Dunkirk, no? Dunkirk a un certo punto, sappiamo perfettamente che Hitler manda un comando, manda praticamente un dispaccio dicendo ok, fermatevi. Gli inglesi lo sanno, abbiamo le prove storiche, non abbiamo il telegramma perché o la decifrazione, perché tutto il materiale di Enigma è completamente stato distrutto. Considerate che una cosa che una volta che sono rimasto sempre sbalordito, ho detto ma è possibile che esistono pochissimi messaggi Enigma che sono stati trovati un po' adesso, credo un centinaio, tutti gli altri sono stati ricostruiti perché non è arrivato nulla di Ultra. Le bombe non esistono, sono state distrutte.
Hanno distrutto tutte.
Hanno distrutto qualunque cosa, sì. Per ordine di Winston Churchill. Quindi praticamente Welchman, quando ne ha parlato intorno agli anni 70, nessuno gli ha creduto inizialmente. Addirittura è stato perseguitato dall'NSA, perché lui poi è partito, è andato in... c'è un bellissimo video su internet, magari mettiamo i riferimenti successivamente, in cui lui parte, va negli Stati Uniti, vive lì negli Stati Uniti, lavora con la sua grande competenza che aveva sviluppato, e poi alla fine scrive questo libro, appunto, The Hat Six. Quindi... E all'epoca l'NSA gli ha bussato e ha detto no, tu queste cose non le puoi dire. Ed erano passati tantissimi anni. fino a quando a un certo punto, piano piano, prima è stato scritto un libro, adesso perdonatemi, ce l'ho di lì, in cui si inizia a parlare, lui stesso racconta che ha letto un articolo su un giornale e ha incominciato a parlarne, ma ci sono voluti, perché ci sono voluti anni per uscirne fuori, e hanno mantenuto il segreto tutti, Turing compreso, fino alla fine.
Turing hanno ammazzato presto, per cui sei stato facile.
Ma guarda, questo è un argomento da aprire, cioè nel senso, in realtà se leggi la sua biografia lui non è chiaro, cioè nel senso, è un po' come, è uno dei grandi misteri veramente, cioè sicuramente era in una fase depressiva, cioè considerate, io qui siamo in un orario che se ne può parlare, che lui, come si vede nel film, scelse la terapia ormonale. E tra le altre cose, lui stesso nelle sue lettere racconta che non aveva la mente lucida, cioè ora levare a un matematico
scelse la capacità... perché o lo mandavano in galera o quello,
e lui scelse disse, ma... cioè, sì, che... ovvio, sì, nel senso non è una sua libera scelta, ci mancherebbe, non lo metto tutto, però dico ovvio, no, che levare a un matematico la capacità, no hai ragione Marco, cioè hai ragionissimo da questo punto di vista, hai ragione, però levare a un matematico che insomma fa della matematica la sua vita, la capacità, la lucidità, poi lui era uno sportivo. Considerate che insomma aveva il tempo del quarto tempo per maratona, lo si vede ecco un'altra cosa che si nel film lo fanno vedere, che lui corre, no? Aveva un ottimo fisico, piaceva molto lo sport, giocava a squash, un gioco particolare, durante le pause, quindi insomma la terapia ormonale ovviamente ha influito tantissimo, e io posso capirlo, a un certo punto umanamente lo si capisce. Che poi l'abbia fatto perché dicono i servizi segreti, cioè uno alla fine, perdona, qui viene fuori il
no, io non dico che sia stato ucciso fisicamente,
certo ha influito, certo,
io dico solo che alla fine è stato portato a suicidarsi appunto per i motivi che abbiamo detto,
quello sì,
quindi non tra i film volevo citare anche questo, sì, qui non so se l'avete visto,
sì,
571, certo. Che allora, è stato criticato molto perché ovviamente secondo questo film, che nel film dicono che è un composto di varie cose, ma insomma sono gli americani che trovano Enigma, mentre appunto in realtà gli elementi appunto venivano dai polacchi, e poi gli elementi Enigma venivano soprattutto recuperati dagli inglesi. Però sì, se non l'avete visto, questo è un film abbastanza simpatico, che non ha pretese di appunto
era storiche, quello con Bon Jovi, vero?
C'era Bon Jovi, c'era Bon Jovi, può essere.
Va detto questo, cioè nel senso che a un certo punto il comando, l'ammiraglio Dönitz, che era il comandante della marina, non era un esperto crittografo, ma da bravo marinaio aveva una perfetta conoscenza, quindi aveva fatto due grandi invenzioni: uno, dei quadrati particolari di riferimento diciamo dove dovevano attaccare, era un sistema che si è inventato lui, in cui davano delle coordinate che erano numeriche e alfanumerico, si vedono anche nel film, dove dovevano andare per attaccare. Questo era un sistema che ha standardizzato lui.
I sottomarini, specifici.
Per i sottomarini, sì, per i sommergibili tedeschi. E successivamente la sua grande invenzione è dire, ok, Enigma la facciamo quanto più... Infatti loro avevano... L'Enigma navale è stato l'ultimo a poter essere decifrata. Sì, sì. E ci è voluto solo le bombe cioè la creazione delle bombe di Turing e via dicendo, perché il loro sistema di cifratura era a quattro rotori, con addirittura si arrivò fino mi pare a otto diversi rotori di trescando, insomma, e addirittura il sistema di cifratura, che vi ho detto con la doppia chiave, era ancora più complesso, aveva delle tabelle a parte lo vedete anche nel film, in cui il manuale praticamente era scritto con un inchiostro particolare che se cadeva nell'acqua praticamente si scioglieva. E quindi per non cadere infatti incredibilmente si ebbero più tentativi, ovviamente della parte marina, e si sa perfettamente che si tentò anche ci fu catture molto rare di sistemi Enigma della Wehrmacht, ma erano più preparati, cioè nel senso che avevano delle cariche, distruggevano, erano più addestrati, e quindi fu molto più raro poterle utilizzare.
Chiede Luca però se potevano anche trasmettere messaggi volando Enigma. Questo direi di sì, non lo facevano.
Allora sì, tecnicamente, ma non l'hanno mai fatto. Non l'hanno mai fatto, invece hanno fatto una cosa possibile, perché se leggete Capo Vorresti, lui dice che praticamente, almeno da quello che ho letto, non l'hanno mai fatto.
Perché avrebbero visto qual era la direzione, insomma, difficile che ti fai spacciare per una...
Beh, oddio, potresti. Sì, no, ovvio, trasmettere dall'Inghilterra sarebbe stato del tutto inutile. Poi la rete, ovviamente, sapevano perfettamente. Anzi, loro, che succedeva? Questo è un grande classico. Praticamente Bletchley Park si trova a nord di Londra. Ovviamente dovevano andare verso la Francia, quindi che succedeva? A sud dell'Inghilterra c'erano i sistemi di intercettazione. Poi venivano trasmessi nei vari documentari, nei film, o con la motocicletta, o addirittura utilizzando sistemi telegrafici a Bletchley Park. Quindi i sistemi, chi intercettava ovviamente era più a sud, perché andava verso la Francia, no? Per ovvie ragioni. Ma non venivano solo intercettati in questo livello, c'erano varie reti. Una delle reti in cui tentarono di fare qualcosa era la rete telefonica. Ed ecco uno dei motivi per cui l'invasione ebbe anche successo, perché ovviamente l'invasione, sto parlando del Belgio e della Francia, perché parte delle comunicazioni non erano solo tramite Enigma, come abbiamo visto con il generale Guderian, ma anche telefoniche, e con telefono di campo e dei sistemi crittografici un po' più diciamo deboli, ma sicuramente più immediati. E quindi parte di quei messaggi ovviamente erano difficili, perché erano al volo, erano sistemi montati al volo, con poche linee. Ad esempio, durante la prima guerra mondiale si sapeva perfettamente che tutti i messaggi nelle varie linee venivano intercettati. Barbero ne parla in continuazione. Per una telefonia da campo al volo, smontata al volo, è un po' più difficile. E quindi anche gli inglesi non sapevano tutto. Cioè, io capisco che questi sono dettagli puerili, ma in realtà sono fondamentali, perché a livello filmico, Omar, tu mi insegni, no, giustamente, hanno poco senso. Cioè,
sì, infatti.
E poi nella realtà, in realtà, fanno molta differenza, perché...
Una domanda, Enrico, ma visti i rapporti... Allora, prima Marco parlava del fatto che l'ambasciatore giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale utilizzava una macchina, diciamo... di caratteristiche inferiori per quanto riguarda la crittografia. Ma visti i rapporti che c'erano all'interno dell'asse, c'era stata, come dire, la possibilità che i tedeschi avessero passato Enigma o potevano passare Enigma ai giapponesi, no, o agli italiani, diciamo.
Allora, hai detto una cosa bella. Cioè, allora, non l'hanno passato i giapponesi, perché i giapponesi dal punto di vista crittografico non si fidavano dei tedeschi. Cioè, nel senso, avevano i loro sistemi, non hanno mai... Cioè, c'era una coincidenza politica, no? Il famoso asse e via dicendo. Sì. Invece, una cosa interessante è quello che hai detto tu. Cioè, nel senso che i tedeschi passarono agli italiani Enigma. Infatti, non a caso, una delle sezioni, gli AT, no? Era dedicata all'Enigma italiano, che... diciamo era abbastanza un enigma abbastanza standard, base, che fu molto velocemente decifrato, e ha giocato un ruolo fondamentale, per esempio, per la marina italiana, giocando a svantaggio. Perché? Perché gli inglesi sapevano perfettamente tutto, e lo sapevano anche bene, e la marina italiana era partita molto svantaggiata. Questa è la cosa incredibile. Allora, i tedeschi, e tra altre cose va detto anche questo, che questo è ne parlavamo con Corrado Giustozzi, ma anche con Sandro Fontana e altre persone. Durante la seconda guerra, finita la seconda guerra mondiale, non è che hanno detto: guardate che Enigma praticamente l'abbiamo scardinato. Si sono stati zitti fino all'ultimo, perché Enigma tuttora veniva venduta. Sì. Questo fu scandaloso. Cioè, qualunque crittografo sulla Terra, non lo sto dicendo una fesseria, è rimasto allibito. Cioè, ci sono voluti anni, anni, anni.
Decenni, ma è chiaro, perché non solo veniva venduta, ma perché così riusciva a decrittare tutti i messaggi di quelli che erano un tempo alleati.
Diciamo che stiamo in una zona oscura, quindi, in cui non si sa bene, non si sa.
Adesso, no? Tutti spiano tutti, cioè americani spiano gli inglesi.
Però adesso abbiamo una situazione diversa, perché comunque sì, al di là, cioè adesso, cioè, con l'avvento della matematica.
La matematica da quel dì che è avvenuta,
sì, però capito, noi
infatti
sappiamo,
c'è questa RSA. Scusa, c'è questa domanda qua. Vai. Adesso infatti veniamo, appunto, come chiede Alessandro: al giorno d'oggi come si procederebbe nella decifratura di Enigma? Sono stati sviluppati algoritmi che cercano pattern, sì, eccetera, o la brute force?
No, adesso praticamente ci sono molti articoli su Crittologia, che è la rivista storica, in cui praticamente si è partito con sistemi molto più potenti. E sì, praticamente si usano. Guarda, c'è Crypto Tools, vi chiedo, scaricatelo, è gratuito, e praticamente è integrato proprio gratuito, c'è proprio un sistema di cifrazione, quindi tu prendi un qualunque messaggio in lingua, lo passi e lui ti fa vedere, si chiama hill climbing, cioè scalare
sulla collina.
È un sistema...
in realtà è il contrario di minimizzare, in realtà non è il contrario, devi cercare un minimo locale per andare a risolvere. Però credo che Alessandro si riferisse non solo a Enigma del passato, perché adesso ovviamente credo che sia alla portata dei calcolatori, ma insomma non è che puoi farlo brutalmente, quello senza, cioè ci devi comunque
ragionare solo. Per esempio lo sarà fatto per DES, la fine di DES, ne volevamo parlare, a un certo punto il Data Encryption Standard, che aveva praticamente credo 54 bit,
56,
sì, una cosa di 56 bit di chiave, praticamente mi fecero del DES, allora Data Encryption Standard, standard internazionale nato dal Lucifer di praticamente IBM, opportunamente modificato. Qui c'è un aneddoto gustosissimo, praticamente l'NSA è entrata nell'algoritmo, ma non è vero che ha fatto di male, ha fatto di più, cioè nel senso che le S-box, cioè i sistemi di sostituzione e di permutazione furono modificati dall'NSA, perché l'NSA sapeva già alcune particolari tipologie di attacco criptoanalitico che loro avevano già studiato, credo la criptoanalisi, quella che viene definita criptoanalisi differenziale, e quindi modificarono il disegno originale fatto da IBM per andare contro il sistema. Diciamo che poi è nato tutto il problema, che a un certo punto 56 era troppo corto, tant'è vero che a un certo punto la Electronic Frontier Foundation, in collaborazione con altri, fece una macchina che praticamente faceva a bruta forza, trovava la chiave. E a questo punto il DES era morto, cioè morto, e subito il NIST, National Institute for Standard Technology, fece partire l'operazione che poi ha portato a ESA, Advanced Encryption Standard, cioè a un certo punto cerchiamo un nuovo sistema crittografico, e tuttora utilizziamo l'AES, che nasce dal Ringedel, che è un gruppo di crittografi svedesi, se non sbaglio, che a un certo punto si è fatto un gigantesco, diciamo, prova, test con i vari algoritmi, ha vinto questo, è stato leggerissimamente modificato proprio con alcuni, e attualmente la S256 è il più utilizzato, e
cioè 256 bit di
256 bit, esatto, viene utilizzato tuttora come sistema crittografico. Praticamente ci sono degli attacchi tranquillamente, sono in letteratura, ma attualmente sono attacchi che, diciamo, nella sua piena funzionalità non hanno attaccato minimamente il tutto.
Dice Jack O'Lantern un clipper per le telefonate che volevo
sì, è un grande clipper, sì, praticamente con un algoritmo che tra altre cose c'entra molto con Zimmerman, perché a un certo punto Zimmerman fece il famoso PGP phone, clipper era questo algoritmo, questo chip crittografico che tra l'altra cosa era volutamente modificato per essere alterato nel caso di, e qui venne fuori tutto voi sapete, no? Corsi e ricorsi storici. Ultimamente ne parlavo con Marco Omar, c'è un grande ritorno dell'avversione nei confronti della crittografia, anche a livello europeo, incredibile, e anche statunitense, e non solo. E
beh, perché non voglio, cioè vogliono essere in grado di leggere quello che scrivo.
Lo so, però
e quindi c'è PGP e l'evoluzione di PGP che sarebbe...
Ma Zimmerman già l'aveva detto, cioè Zimmerman fu questo matematico esperto di informatica che inventò questo sistema, tutto l'ho utilizzato, GPG, GNU, GNUPG, OpenPG, ce ne sono. Poi ha fatto uno standard, è diventato un RTF, quindi ovviamente è uno standard. Si è inventato questo sistema crittografico basandosi su RSA, sulle curve ellittiche e via dicendo, è praticamente impenetrabile. A un certo punto è stato bandito, perché e lui, appellandosi al primo emendamento, fece girare un libro dove praticamente c'era il codice sorgente del PGP e quindi venne scansionato, poi venne dato gratuitamente, insomma venne fuori una battaglia politica per cui lui è stato veramente perseguito dalla CIA, credo dall'NSA più che altro a livello politico. Poi praticamente si sono resi conto qual è il discorso vero, è che rendere debole un algoritmo appositamente è un errore gravissimo, perché come dice, no, ma io lo governo, non riesce a governarlo, quella debolezza sarà sfruttata da altre persone, non solo da chi è autorizzato. Quindi, tanto voglio dire, le possibilità di indagare o degli stati che hanno rimangono intatte. Cioè, se io comunico con Marco in Giappone in crittografia, nessuno mi invieta che la polizia, qualora dovessi ovviamente commettere qualcosa di grave, un giudice autorizza, non è che a un certo punto io sono intoccabile. sì, posso cifrare, posso fare quello che mi pare, ma mi possono tranquillamente portare,
sì,
in galera,
a parte,
no?
Che, cioè, non è che è peggio, perché sembra che stai nascondendo chissà che cosa.
Ma secondo... quella è un po' la teoria dell'uomo di cristallo, cioè se ho qualche cosa non lo devo nascondere. In realtà qualcuno dice, vabbè, scusatemi, allora fate un'ipotesi eugenetica, no? Un po' alla Gattaca. C'ho una malattia, sono malato, con tutto rispetto, sono malato di AIDS. Non lo voglio far sapere, perché lo devo far sapere? Perché, ad esempio, chi detiene questi dati le deve avere, non le deve avere cifrate. Perché le deve avere cifrate? Perché posso avere una malattia genetica e nessuno lo deve scoprire. Rendere debole questo sistema, io non sto nascondendo nulla, sto nascondendo un pieno diritto mio. E si potrebbero...
No, su questo siamo d'accordo, perché, capito? Appunto, se io mando una mail normale a te, dicendo, guarda, ricordati che c'è la live stasera, te la mando con PGP, sembra che sto facendo chissà che...
Ma potresti, magari hai scoperto, ecco, hai trovato la Z di Rinman e nel frattempo...
Sì,
hai trovato...
a te.
mi diceva da prendere €1.000.000 e me le scappo.
Ma non è proprio €1.000.000. Perché appunto il problema è che poi, tra l'altro, in realtà, allora, ci sono due cose da dire, che a livello governativo sì, a livello locale il problema sono i bug immensi e gli errori che fa l'utente, cioè non è tanto la criptazione in quanto tale, è che tu rispondi al messaggio di phishing o ti fa introdurre il Trojan che ti decripta tutto.
L'elemento umano è ovviamente, io posso usare tutti i sistemi, cioè considerate che Snowden, che a un certo punto cercava di comunicare ovviamente in maniera quanto più possibile con i famosi giornalisti, no, della rivista famosissima, avrà chiesto 40 volte, raga, mettetevi PGP, mettetevi, cioè, lui lo racconta, dovete aspettare mesi, mesi e mesi, perché questi non riuscivano a mettere PGP, non avevano voglia, non ci capivano, ma no, ma non possiamo incontrarci di persona. E Snowden diceva, no, non voglio incontrarvi, vi devo... Cioè, questo è un po' il paradosso, cioè nel senso, è un po' alla Provenzano, no? Che usava il cifrario di Cesare e si sentiva sicuro. Ovviamente tutti decifravano i suoi famosi pizzini. Se sei nel mestiere, se sei nell'ambito militare e nel diplomatico, devi avere delle caratteristiche, cioè, andando in breve, anche il NIST ha indetto una gara che ci è voluto anni, chiamando i migliori crittografi della Terra e mettendoli uno a confronto. Sono stati, mi pare, 15 diversi sistemi crittografici messi a confronto tra i migliori crittografi del mondo, criticando uno, facendo peer review, cioè nel senso, ok, pubblico questo e dico agli altri che ne pensate. Quindi un processo, diciamo, di selezione completamente aperto, fatto dai più grandi matematici attualmente in circolazione, e questo è praticamente l'unico metodo per essere sicuri. Poi ovvio c'è anche la debolezza umana, che non spinge le persone, cioè non, banalmente chi va a controllare su WhatsApp i codici? Non so se avete notato che quando uno cambia il telefono giustamente cambia il codice, se tu clicchi sopra ti viene una sequenza numerica che tu dovresti di persona verificare con la persona con cui stai parlando. Quanti di queste persone che utilizzano WhatsApp, che è un sistema crittografico sicuro, abbastanza sicuro, anche lì ci sono delle debolezze, ma comunque quanti fanno una cosa del genere? Nessuno.
No, anche perché poi di nuovo non è il rischio a questi livelli qua, cioè se io devo parlare con l'amante, il problema non è che mi craccano il codice cifrato,
no,
il problema,
certo,
è che il bug di Facebook mi fa uscire tutto, perché c'è un bug, quello, certo, è il problema, non è che, ad esempio tu citavi Provenzano col pizzino col codice di Cesare, però recentemente hanno arrestato non so quanti trafficanti di droga, perché un trafficante di questi gli aveva dato per buono un criptatore che in realtà era stato costruito dalla polizia.
Quindi guarda, poi lo Snake Oils, il cosiddetto Snake Oils, no? Che vige sia nel mondo delle pseudoscienze che in crittografia. Chiunque si presenti dicendo, ah, questo è un classico, no? Ah, io ho trovato un nuovo sistema crittografico.
Ma può essere anche che ti vende un software, perché voglio dire,
anche
il
anche
software, cioè non deve essere il sistema crittografico, però se io sono lo spacciatore e ti dico, oh, guarda, questo lo uso io perché
cripta, cioè, in teoria io dovrei prendere PGP dal sorgente, ricompilarmelo, ok, verificare che effettivamente con una firma crittografica, quindi una fingerprint, quello che sta viene messo a disposizione è quello che io ottengo e sono sicuro abbastanza. Dovrei fare l'audit, cioè verificare il codice, cioè c'è tutto un lavoro che ovviamente posso fare, non lo faccio io, Enrico Speranza o Marco. Se sono però un ente militare o diplomatico o qualunque cosa, perché ovviamente la mia informazione, quello sì, che dico, l'informazione
che ha un... pure lì ti ricordi quell'italiano qualche mese fa, no? È recente che si portava via le pennette USB.
Lo so, che, no, il problema è procedurale. Poi, non ultimo, e qui scusami, passo la palla a Marco, quando incominciamo a parlare di post-quantum cryptography.
Ecco, allora arriviamo alla post-quantum, perché c'è una domanda all'inizio di Krishna che mi sono tenuta per adesso, dice: ma alla fine della storia la cifratura quantistica con la sua intrinseca inviolabilità manderà nei musei, quindi vediamo prima la decifratura quantistica e poi vediamo alla cifratura quantistica.
È molto semplice, a un certo punto molto semplice, in realtà è molto complesso. Ogni volta Marco, tiro la battuta a Marco che mi dice è veramente molto complesso. Comunque il discorso è questo: RSA si sa perfettamente che alla fine è basato sui numeri primi, ok? Quindi io a un certo punto cosa devo fare? Devo cercare di scardinare la chiave pubblica, la chiave privata, trovando i due primi che mi fanno la moltiplicazione. Esistono dei sistemi, ecco.
Ecco, questo possiamo dirlo, perché essenzialmente se tu c'è un numero gigantesco, cioè è facilissimo prendere due numeri primi grandi e creare un prodotto di due numeri primi, perché li moltiplichi, ma dato un numero lungo 1,5 chilometri, è molto difficile capire quali sono i numeri primi, cioè fattorizzare i numeri primi.
Esatto, attualmente esiste solamente questo... l'NSF, Number Sieve Field, il crivello del campo numerico, che
il setaccio,
esattamente,
il setaccio di Aristotele, sì.
Che tra le altre cose è nel Signore della Truffa. Adesso passo la palla a Omar.
Sì.
Vai, Robert, parliamo, fermiamoci, perché Signore della Truffa ne devi parlare.
Signore della Truffa è un film stupendo, a parte che quasi, devo dire la verità, nonostante sia un film veramente bello, perché è un mix fra thriller, nerdume al massimo livello, perché praticamente nerdume proprio di quello grasso, no? Ecco,
ragazzi, non pensate male, eh?
Ecco. È passato abbastanza tutto sommato in secondo piano, perché non è che ha avuto sta grande diffusione. A parte già la cosa bellissima è il titolo originale, Sneakers, che adesso viene identificato come praticamente le scarpe, per intenderci, no? Le scarpe sportive, mentre invece c'è da dire che sneakers era il termine con cui venivano nominate le nuove leve della IBM che si presentava in un ufficio con le scarpe da tennis, cioè le Nike, da qui sneakers, ok, al posto delle vecchie leve che andavano ancora con le scarpe quelle, diciamo, normali, no? Sì, è seduto sotto un Cray, sì, è seduto sotto un Cray.
Sì, fantastico.
Serve anche per sedersi, mica. Come divano è perfetto.
Ed è un film del 92, il regista era Phil Alden Robinson, mi pare, e tra l'altro a parte che ha un cast che è abbastanza strano, perché c'è Robert Redford, c'è Dan Aykroyd,
Sidney Poitier,
poi c'è quell'attore che ha fatto praticamente quello che faceva in oddio, adesso mi sfugge il nome, Murray Abrams mi pare che si chiama. Mm-hmm. Che faceva
il
che
Cosmo. Della Rosa, ha fatto,
sì, esatto,
F. Burre Abraham,
sì, che faceva Cosmo, poi c'è un giovanissimo River Phoenix, cioè comunque recuperatelo perché vale la pena. Più che altro è un film che ha veramente è veramente un mix fra thriller, diciamo thriller tecnologico, eccetera, e guardatelo perché ci sono dentro alcune citazioni anche interessantissime. Poi c'è quell'aneddoto dell'RSA, vero Enrico?
Quello che dicevo, praticamente, se leggete l'enigma dei numeri primi, il famoso libro, no? A un certo punto, che è successo? Lui racconta nel libro una paginetta che fu chiamato, non ricordo se Rives o Shamir, per la parte crittografica. E la moglie di Rives e Shamir chiesero praticamente alla troupe di poter fare una cena con Robert Redford e giustamente insomma l'attore insomma affascinante era, e quindi fu accolta questa cosa,
no, anche perché c'è da dire che RSA, esatto, il pagamento è quello, perché RSA ne ha fatto talmente, ma non valanghe di dollari, ma proprio,
no, RSA è un impero, cioè
è una quantità di soldi senza fine,
i più importanti sono solo loro. E appunto quello che dicevo, l'NSF, ritornando all'SNF, a un certo punto c'è una scena del film in cui Robert Redford con la sua compagna, no? Con cui litiga sempre, che poi è una grande attrice, che per, lei gli dice: ma guarda, qui stanno parlando di criptografia ad altissimo livello, e si sente, no, perché il crivello del campo numerico. E tutti giustamente in platea ridevano, dicevano: è crivello il campo numerico, no, è file SIBE, NSF, è quello. Ed è stato utilizzato nella, quando RSA è stato presentato. Praticamente il Moore Gardner, che scriveva su Scientific America, fece praticamente una prova, cioè l'RSA 129, cioè fecero praticamente una challenge, una prova, no? Dicendo: ok, mettiamo tanti messaggi RSA al crescere del, diciamo, del denaro, se riesci a decifrarlo ti diamo. L'RSA 109 era $100, una cosa del genere, poi si è arrivato fino a $500,000, quello a 2048, cioè il numero, i numeri primi crescevano. Insomma, hanno messo, e io ci ho lavorato, cioè ho messo la mia macchina a disposizione, fecero un gigantesco sistema distribuito col sistema Boeing all'epoca, stiamo parlando di tanti anni fa, e riuscirono a trovare la chiave, che poi fu pubblicata, che The Magic Word are Ossifrage, Squeamish Ossifrage è la frase che trovarono, e questi, cioè, poi $100 vennero devoluti all'Electronic Front Foundation, e Gardner pubblicò l'articolo. E questo è nerd a livello massimo, c'è proprio un articolo, potete leggere, in cui come è stato fatto. Lui stimò, Rivest stimò che praticamente ci sarebbero voluti migliaia d'anni, in realtà ci voleva un po' di meno. E infatti attualmente ci manteniamo su 2048 bit, perché dobbiamo stare belli larghi con la capacità computazionale. Se non che un signore a un certo punto, che si chiama Shor, ha detto: signori, forse esiste un algoritmo che, utilizzando la crittografia quantistica, il famoso algoritmo di Shor, prende il sistema, non usa NSF, quindi usa i computer quantistici per arrivare a scomporre in i due numeri primi, quindi ottenendo il... Shor ha vinto, credo, il premio Turing, se non sbaglio, o qualcosa, no, che dice sì, il Metal Gear
metal, però mica ho detto che abbia vinto solo quello,
no certo. Probabilmente e a quel punto ci troviamo, e già adesso i crittografi parlano della post quantum cryptography, cioè stanno dicendo: ok, attualmente non esiste ancora, al di là degli annunci commerciali a destra e manca, della cosiddetta supremazia quantistica, perché ci servono parecchi qubit per fare una cosa del genere. Però già c'è la possibilità. Se un domani avremo dei processori, che ne so, adesso non mi ricordo, mi pare 128 o 256 qubit o qualcosa di un numero più grande, e beh, a questo punto la Newton Shor mi permette, praticamente a livello polinomiale, no? Il famoso problema polinomiale, non polinomiale, in questo caso polinomiale, cioè la complessità è conosciuta, posso scomporre, e quindi RSA è prossimo a cadere. Attualmente non abbiamo prove. Cioè non ci sono...
L'algoritmo, perché l'algoritmo è un algoritmo complicatissimo, Marco, che però può essere... No, ma non ci azzardiamo nemmeno a descriverlo. Però è un algoritmo complicatissimo che però può essere implementato con computer quantistici. Noi abbiamo fatto una live quasi appunto un anno fa sui computer quantistici, e ovviamente non è che funzionano con dispositivi che utilizzano meccanismi quantistici, quindi i qubit sono degli oggetti che si comportano come le funzioni d'onda del microscopio, quindi se li metti insieme, riesci appunto a mettere insieme tanti, riusciresti in qualche maniera a fattorizzare in un tempo, come diceva appunto Enrico giustamente, polinomiale, quindi molto più veloce, perché quasi come se li stessi provando tutti insieme. Però c'è da dire che il computer quantistico è in qualche maniera un computer analogico. In realtà ci sono anche altri algoritmi, vediamo un po' se riesco a trovarli. Ecco qua. Di modi per fattorizzare in numeri primi, numeri più piccoli, sfruttando principi ottici, eccetera, eccetera. Cioè, se vogliamo, il computer quantistico è solo un modo per sfruttare proprietà della natura in maniera analogica e non digitale, e quindi in qualche maniera sfrutti proprietà quantistiche di oggetti quantistici, qui usi l'ottica e così via, ma le cicale stesse, c'è un articolo che avevamo scritto su Scientificas, che le cicale vivono, cioè si riproducono secondo i numeri primi. Io l'ho scoperto per caso qui in Giappone, perché mio figlio peraltro, cioè perché loro vivono ogni 13-17 anni, perché in questa maniera non vanno in risonanza con i predatori, o comunque vanno il meno possibile in risonanza con i predatori. Quindi c'è un tipo di ciclo che c'ha 13 anni di vita e un altro che ce n'ha 17 di anni, perché appunto così massimizzano. Qui Kere Krishna con il qubit il vero problema non è il numero, la capacità di vivere, sì, anche questo, cioè ci sono vari problemi. Uno è che li devi mettere insieme, e due che li devi mettere insieme per un tempo sufficiente a fare il calcolo, e più ne metti insieme più meno tempo questi stanno insieme. Ma, perché
da quello appunto... ho capito, Google c'ha un processore con 11 qubit o IBM, una cosa
sì,
del genere,
sì, 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 sì.
Quindi insomma siamo
però appunto
molto
anche, anche lì non solo siamo lontani, ma poi non sono vabbè, ci sono vari articoli, cioè non è che il computer quantistico fa tutto, fa la cosa per cui è stato costruito per fare. Quindi se tu costruisci un computer quantistico, questo per esempio è per minimizzare l'energia di legame delle molecole delle complesse, fa quello. Se devi fare un computer
quantistico, se ci pensi siamo ritornati a Enigma.
Cioè, esatto, infatti, esatto, e ritorniamo esattamente a Enigma, le bombe, perché tu lo costruisci per fare una cosa ben specifica. Ora è chiaro che quella è una cosa talmente importante, si vanno anche super raffreddati, come dice Davide, ma è una cosa talmente importante che è chiaro che Google, NSA e l'analogo russo e cinese ci stanno andando in quella direzione, perché se lo fattorizzi in qualche maniera hai svoltato, cioè hai risolto il problema della decrittazione. Però ancora ci manca poco, ma ci manca manca poco. Infatti più che la crittazione quantistica che citava prima sempre Krishna, credo, il punto è che se tu usi la comunicazione quantistica tu non puoi evitare che quello magari decritti il tuo messaggio, ma sei certo se il tuo messaggio è stato intercettato o no. Cioè questo è il trucco in più. Cioè se tu lo mandi criptato come ti pare, però con una comunicazione quantistica, Alice e Bob sanno sicuramente se si è messa insieme in mezzo Eve, che ha intercettato il messaggio, perché in qualche maniera lo rovina. Cioè il fatto che quindi infatti molti di questi meccanismi sono in pratica per la ricostruzione di quello che era il One Pad Cipher, cioè il cifrato usa getta in pratica. Perché tu comunichi, se quelli ti intercettano, allora dici guarda, ma non ci hai intercettato, non ci vediamo più là,
tutto
vediamoci
perché...
da st'altra parte. Non...
Comunque, la ricerca è iniziata, cioè nel senso che da quello che ho capito ci sono, adesso si parla di algoritmi, che praticamente sono questi nuovi algoritmi post-quantum resistant, che praticamente sono tutta questa nuova branca della matematica che la matematica ovviamente crittografica, la crittografia matematica, che deve resistere a questa tipologia di attacchi. Tra l'altro io recentemente, in questa mia ignoranza, sapete che c'è l'RSA, poi ci sono le cosiddette curve ellittiche che nascono nel 1985, sempre basandosi sulle stesse, abbastanza sugli stessi principi, appunto usando le curve ellittiche, quindi delle vere e proprie curve grafiche, e sembrano avere le stesse problematiche. Vengono utilizzate di più perché la chiave è più corta e quindi è più facile, diciamo, poterla utilizzare. 2048 bit non sono pochi, lì invece se ne possono utilizzare molto di più, però hanno la stessa problematica, cioè soffrono delle stesse problematiche anche loro, cadono tra virgolette sotto gli strali della computazione quantistica, quindi l'algoritmo Shor appositamente delineato, appositamente costruito per le curve ellittiche. Ci si sta già pensando, cioè già
sì, diciamo... vabbè, è chiaro che devi già andare al passo.
Sì, perché loro stimano, qualcuno ha visto stime di 25-50 anni, ci sono diciamo i tank feed, no? Dal DARPA, che ne so, i vari che già cominciano a parlarne abbondantemente, perché sanno che insomma nei prossimi 50 anni qualcosa
sì,
accadrà.
Un tempo scala. Se vogliamo tornare indietro, Omar, questo qui non ne abbiamo parlato, ma va assolutamente citato, questo del Windtalker. Tu l'hai visto, sì?
Windtalker, sì. Tanto penso che sia il miglior film di Nicolas Cage. No. Non ammetto repliche. Comunque, no, Windtalker è secondo me una cosa stranissima, perché diciamo, in effetti è un tipo di crittografia, qui sì veramente, qui siamo a livello di algoritmi Borg frattali, secondo quelle technobubble che tirano fuori in Star Trek per identificare qualcosa di inviolabile, no? Tra l'altro si basa su una vicenda, tra l'altro è diciamo una vicenda vera che è stata che è successa durante il fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale, per cui la guerra fra i giapponesi e gli americani, che a un certo punto gli americani, per sostanzialmente per avere il sistema di comunicazione perfetto ed inviolabile, utilizzava sostanzialmente questi nativi americani, perché era del Navajo, mi pare.
Sì, Navajo.
Navajo, che praticamente parlavano fra di loro in dialetto sostanzialmente. Strano che in Italia non ci abbiamo pensato con, perdonatemi, cose con i bergamaschi, no, per esempio. Sarebbe stata una cosa eccezionale.
Ma molti soldati americani erano italiani. Io avevo mio zio, il mio prozio, che era della quinta divisione, è venuto, passato per l'Italia, è venuto a trovare mia zia. Quindi,
tra l'altro, la cosa
parlava in dialetto.
La cosa bella di questa vicenda è che ogni di questo, diciamo, di questi enigma viventi, no, praticamente, era associato un compagno che praticamente li proteggeva peggio che una bodyguard, perché erano preziosissimi sostanzialmente. E in effetti Windtalkers anche lì, la vicenda, il film, vi ripeto, è molto bello, godibilissimo, poi vi ripeto, è il più bel film di Nicolas Cage, un pochino ovviamente lì ovviamente è romanzato all'americana, però interessante, anche proprio interessante questa vicenda in cui veramente venivano utilizzati proprio dei sistemi naturali di crittografia sostanzialmente.
Se vuoi parlare una lingua che era sconosciuta, se proprio vogliamo forzare la fantascienza, sono tipo i Mentat di Dune, che in qualche maniera sono dei computer, però qui loro parlavano semplicemente la loro lingua, è solo che nessuno fuori dagli Stati Uniti era in grado di
forse di... Voi che siete esperti, o il Klingon, ma il Klingon lo sanno in molto, in molti, o qualche neolingua, cioè come si chiama quella di Flora, qui ci può aiutare. No, l'esperanto, vabbè, è conosciuto, no, quella mia lingua
di The Expanse.
Bravissimo. Lang B. No, com'è?
Belta.
E Belta, cos'è? Che ne so, una cosa del genere, cioè l'unica possibilità, una neolingua, ti inventi una lingua. Invece, qui Omar ti volevo beccare perché a un certo punto c'è una puntata di... L'unica cosa che ti dà di Brooke Cage.
E chi è lo zio di Nicolas Cage?
E Flora mi tira fuori questi aneddoti.
Oddio, aspetta, è italiano? Se no, Nicolas Cage. So che è una, qui mi fermo.
C'è una puntata, volevo dire questo, Omar. C'è una puntata di X-File in cui prendono un navaio e loro cifrano i documenti alieni, no? Che, dove c'è la testimonianza che il padre non è quello che sappiamo, ma in realtà facciamo proprio... Vabbè, insomma, voglio dire, chi non ha visto X-Files, sono passati 30 anni, prezzi per coppa. E a un certo punto i documenti vengono cifrati in navaio. E c'è lui, a un certo punto arriva, dice, perché i documenti bruciano e questo navaio se li ricorda tutta a memoria, quindi ritrascrive questi... Volevo detto, questo è una cosa da nerd che Omar sicuramente piacerà. Sai, io molto X-File.
X-File mi ero fermato, non so se oltre la prima stagione non sono mai andato.
Credo la sesta o la settima, una cosa erano un po' verso la fine, che lui fa quella capanna del...
Ho visto da poco, non so se è disponibile su Prime o su Netflix.
Sì, tutta, compresa forse anche la decima, che comunque è nuova.
Rivedere uno di quelle, come dire... cose che ho intenzione in periodo estivo di fare sostanzialmente.
Codici per codici, no, fuori onda ci siamo un po' scervellati per tirar fuori nella fantascienza.
No, ma soprattutto, Marco, per tirar fuori qualcosa che non sia stato trattato in Star Trek e in Babylon 5.
Sì, anche perché comunque... Perché in realtà il codice dal punto di vista filmografico è un po' difficile da usare, no? Cioè non puoi andare nei dettagli di queste cose qua. Devi solo... O usi la password, dice override all passwords alla Hollywood, oppure... Qui era più per comunicare, no? Che non si riusciva a comunicare con il buon vecchio Viger.
Sì. Marco, dammi 5 secondi perché ho saltato Luigi Sacco e mi dispiace tantissimo.
Ah, sì, sì. Andiamo da Sacco?
Sì, vai. Ma solo perché è un dovere storico. Cioè, nel senso, io ho iniziato la mia crittografia grazie, e lo devo dire, agli articoli di Corrado Giustozzi sul mitico MC Link. Io qui ho cito perché va citato, ovviamente. Perché, ecco.
Fallo vedere.
A caso, MC Link, perché...
Di che anno è? 82, 83? Di che?
L'articolo è del, allora te lo dico, novembre 1990.
Vabbè, allora pure tardo.
Pure recente, sì. Beh, io calcolo, insomma, sono del 95, quindi sono del 75, quindi ho 15 anni. Chi ha paura del mio genere? E poi ovviamente gli stampavo gli articoli. Comunque, Luigi Sacco, invece io conobbi il mio primo libro di crittografia, veri casi della vita proprio. Allora, è questo libro che vedete che è stato poi rifatto da mio suocero, il generale Vascon, che l'ha magnificamente praticamente, questa non è la sua costa originale, l'ha restaurato lui. E questo libro, ne esistono tre copie in Italia, ve lo posso assicurare, non è che sto dicendo una cosa. Andate sul catalogo OPAC, ce ne sta uno a la Biblioteca Nazionale Centrale, io l'ho trovato ce l'aveva mio papà dentro praticamente il garage, buttato così senza copertina, e io iniziai a sfogliarlo, no, come tutte le persone.
Ma è questo qua, no, aspetta che lo...
Sì, adesso praticamente lo potete vedere, si è scritto, spero almeno, riservato SIM. È il libro, proprio il primo, la prima edizione del 1925, Nazioni e Crittografia, c'è scritto riservato SIM, che è il servizio militare, e
informazione
militare, esattamente, Nazioni e Crittografia, infatti c'è scritto ad opera, lezione tenuta al primo corso informatori, e c'è pure un nome, Mein Krieg, ma non si capisce bene. Infatti c'è stato maggiore del Regio Esercito, ufficio situazione, ovviamente ormai non è più sotto tutela segreta. E ho contattato il professore Paolo Bonavoglia, che ho citato. Luigi Sacco andò in pensione come generale, è stato il crittografo e criptoanalista più famoso, qui lo vediamo, nel professor Paolo Bonavoglia di Venezia, ho avuto il piacere, gli ho mandato il libro, ho detto guarda il professore, è il nipote, è quello che vediamo piccolo nella fotografia, ha fatto questo bellissimo sito che andate a vedere. Un aneddoto simpaticissimo, si scambiavano ovviamente messaggi segreti col nonno e lui lo riporta, cioè, questa cosa mi emoziona molto, una cosa. E questo libro ovviamente io sfogliando ho cominciato a capire le prime cose, tante cose spiegate, cioè, molto bene, cioè, tutto, c'è una parte statistica che adesso vi faccio vedere, meravigliosa, con tutte le tavole per le diverse lingue, perché ovviamente spero di farvelo vedere, ci provo, vedete, ci sono tutti le parti di...
Devi aprirlo, però.
Sì, scusa, è un problema perché è tutto piegato. Come vedi, anche un po'. Vedi, eccolo, ci sono le tavole statistiche.
Spero lingua per lingua, cioè lettere
perché ovviamente c'è tutta la parte di criptoanalisi. E io con questi libri, tant'è vero che andai un giorno più felice della mia vita, lo dico, feci sega a scuola, come si dice, no? Bigiato, me ne sono dalla Biblioteca Nazionale Centrale, ognuno ha le sue fissazioni, e cercai di trovarlo, ho detto, ma caspita, e trovai, non, all'epoca non ero molto esperto, non sono riuscito a trovarlo, adesso con l'OPAC in 30 secondi lo trovi, e trovai invece un libro che sicuramente piacerà a Marco, che si chiama Il Sigillo Spezzato, che racconta di Purple, cioè di tutta la parte dei giapponesi che erano abbastanza sicuri della loro macchina, e come dice la parola, il sigillo era spezzato. Gli americani praticamente lo dicevano tutto.
In realtà da Mocche l'avevano craccato, no? E anche senza anzi, anche qui era merito di una, soprattutto di tante persone, ma soprattutto di questa qui, Genevieve Feinstein, che fu tra le prime a riuscire appunto a craccare il Purple. Infatti poi c'è tutto il complottismo riguardo a Pearl Harbor, perché loro...
Sì. Infatti nel sigillo spezzato si racconta che cosa sapevano, i radar, tutta la questione se i radar avevano... Cioè, nasce il mito, diciamo, tra virgolette, della rivoluzione giapponese, degli americani che sapevano tutto. Però il discorso è un po' quello che abbiamo fatto per Enigma. Sì, si sapeva qualcosa, cioè, ma non tutto, le informazioni non arrivavano dove dovevano arrivare, e, insomma, non è così semplice.
Sicuramente se fossero stati più efficienti gli americani, non a decrittare ma a trasmettere informazioni, qualcosa avrebbero potuto fare, però no, appunto, ma... spesso poi tu il messaggio non ci credi, perché tu non è detto che...
Ma non è detto, cioè, non avere l'informazione, cioè un caso storico è il classico telegramma Zimmerman, no? Classico, no? Questo telegramma che fu decifrato negli Stati Uniti, bla bla bla, eccetera eccetera, e si sa, è storico, fa parte della storia, insomma, però non è sempre così chiaro. Poi quando una cosa dice sempre Welchman, l'aumentare delle reti, cioè la quantità di informazione è enorme, è un po' come dice Barbero per quanto riguarda, dice, ma è facile, gli stati moderni hanno prodotto una quantità di burocrazia. Cioè, ma è possibile non avere questo documento? Ma quando produci milioni e milioni di pagine di documenti, non è così semplice poi, anche per lo storico, e quindi anche per il criptoanalista o per l'analista. Il criptoanalista fa il lavoro, ok, questa è la decifrazione, questo è il messaggio. Calvo Corresi nel suo libro dice sì, ok, allora noi eravamo avvantaggiati perché giustamente il tedesco anglosassone più o meno, insomma, c'erano ovviamente ottimi traduttori, ma sapere che lui fa un caso specifico, che il tenente colonnello Svanzern si trasferisce dalla base A alla base B, sì, è un elemento interessante, ma lo devi vedere nel contesto bellico, e non è semplice, bisogna avere più dati. Allora uno può dire, ok, se sto muovendo tutti i miei aeroplani da A a B, è possibile che ci sia. Non è così semplice, perché il livello criptoanalitico è già un livello di complessità, ma l'analisi, cioè quello che fa l'analista, è un ulteriore livello di complessità che tuttora poi non ne parliamo, in cui c'è l'overloading, no? Cioè hai una quantità di informazioni tale che veramente è quasi praticamente.
Beh, infatti decritti e poi cerchi parole chiave, quindi se tu parli di, appunto,
sì,
di
sì.
Bomba, però, terrorismo, mitra, jihad, è chiaro che poi dicono questo video qua, cominciamo a... Però voglio dire, su Ultra, forse, su Purple, se su Pearl Harbor hanno un po' nicchiato, poi dopo hanno capito bene la lezione, sia Midway praticamente l'hanno vinta anche per botte di fortuna, ma perché avevano capito che quelli dove stavano, vieppiù poi quando hanno ammazzato Yamamoto, perché sapevano esattamente da dove sarebbe partito, dove, quindi se è il tenente colonnello quadratico medio ci frega pure poco, ma quando sapevano che era partito Yamamoto, cioè, sono andati lì proprio mirati.
Ma infatti poi anche Cavol Corressi, quando la Bismarck, che poi sì, incredibilmente una Bismarck, Yamato, Yamamoto, no? Cioè, si rientrano. A un certo punto gli inglesi si erano fissati con la Bismarck.
Sì. Grazie, gli ha affondato la UD in un colpo solo, gli ha fatto saltare.
Praticamente a questo punto, bravo, esatto, a un certo punto gli inglesi hanno detto, ok, la Bismarck salvamo, scusate.
Ad amori.
E quindi lì il Cavo Corressi lo racconta, praticamente Ultra è stato fondamentale, perché a un certo punto, quando loro avevano capito come si muovevano le tutto, alla fine hanno avuto pure decifrato il ammiraglio Deniz, che a un certo punto diceva, vabbè, basta, il comandante della nave, insomma, era palese, era una caccia all'uomo singolo, alla singola nave.
Anche lì c'è una botta di fortuna senza fine, perché sì, il moto silurante gli colpì il timone di dietro, proprio nel
ma sai, quando c'è l'informazione, c'hai i mezzi, a quel punto sei tutto. Cioè, è un
sì,
po' come
però, di Deniz. Bisogna dargli atto che sia che per la Bismarck che per quell'altre due, come si chiama, la Graf Spee, quell'altra, gli inglesi stessi gli diedero loro le armi, perché la Tirpitz, sì.
No, ma certo, allora, i tedeschi, allora, infatti questo è un po' qui andiamo sulla storiografia, i tedeschi erano perfettamente consapevoli che sarebbero stati, cioè non sono mai arrivati a Ultra, perché non potevano arrivarci, cioè non si immaginavano, però erano consapevoli che erano intercettati. Infatti non a caso hanno utilizzato, no, la Fish, cioè utilizzavano altri sistemi, che poi è una macchina molto più complicata, che aveva molti più rotori, diciamo così, e gli inglesi dall'altra parte a un certo punto hanno cominciato a ragionare, ritorniamo alla macchina post-quantum, no? Il riferimento che hai fatto prima, il Colossus, il primo vero computer. In realtà era un computer a valvole, specificatamente in cui le valvole Pyrton, che dovevano girare, giravano molto più velocemente dei rotori elettromagnetici. I nastri si erano inventati un sistema ad alta velocità con due nastri che andavano a sovrapporsi velocemente, un lettore ottico all'avanguardia per l'epoca, e questo sistema che praticamente velocemente cercava di tutte le possibili combinazioni per poter girare. E lì non si è saputo nulla del Colossus, manco quando è stato inventato l'ENIAC, cioè si è sempre creduto, no, che il primo computer, in realtà anche lì è un vero computer, come dice Marco, cioè è veramente un quantum computer dell'epoca, specializzato per...
è analogico, il computer analogico, ma del resto lo faceva Fermi, no? Cioè lui dice, Fermi c'era tutta una serie di calcolatori analogici per calcolare la propagazione dei neutroni con la carta, ma del resto se tu appendi un oggetto e lo lasci pendolare, eccola, questo ti calcola il baricentro, perché fai la retta, fai quest'altro e hai calcolato il baricentro.
Beh, io mi diceva il mio professore che una volta si utilizzavano i calcolatori con resistenti, eccetera, no?
Sì,
quindi
sì,
si faceva,
sì,
no, il risultato veniva in voltaggio, era il tuo risultato, quindi era più veloce, perché ovviamente scorre l'elettricità e quindi per ovvie ragioni è molto più veloce, insomma.
Infatti lì c'è il bellissimo, anche se lentissimo e noiosissimo, The Difference Engine, che è il libro che diede via allo steampunk, non so se tu l'hai letto, Omar. di Bruce Sterling, e praticamente il Difference Engine sarebbe il Difference Engine di Babbage, che era il primo computer, la macchina calcolatrice meccanica. Sì. E allora lui lì parte, l'ucronia è che lì lui lo finisce, perché al tempo non fu sviluppato, finito, perché mancava la precisione per fare tutti i pezzi meccanici, proprio per fare i calcoli, eccetera, eccetera. Invece viene sviluppato, e quindi c'è la rivoluzione informatica nell'Europa vittoriana, e quindi poi prende tutta una serie, la storia prende il corso in una maniera differente. Però la cosa interessante è che poi lui cita che alcuni avevano cominciato a rifare i computer con condensatori, resistenze, eccetera, eccetera, perché erano più veloci, ma oramai la tecnologia era talmente spostata verso l'elettromeccanica che poi rimase lettera morta, no? Come spesso avviene, perché poi non... Sì, Dupale, sì, sì, però lo so, Berusca, lo so, però l'idea che lancia effettivamente sono molto... E anche il finale, secondo me, merita, se sei riuscito a assorbire tutta la cosa.
Comunque, cioè, come vedete, cioè, matematica, calcolo e crittografia ormai voglio dire, sono isomorfi, no? Dico bene in termini di matematica.
So, però comunque sì, ognuno dipende dall'altro. E tra l'altro mo siamo un'ora e mezza, quindi temo che dobbiamo chiudere, non abbiamo neanche toccato la steganografia e tutti i vecchi codici misteriosi come il Voynich Manuscript e quegli altri, ma a questo punto direi che ci dobbiamo fare una puntata a parte su tutta la parte dei codici segreti, ma evidenti, per cui... Però sappiate, questo possiamo dire, che tutte le stampanti hanno un codice segreto che su cui c'è il numero di serie del questo lo possiamo dire proprio al volissimo, e tu ci dai l'Electronic EEF, l'Electronic Foundation. Cioè, essenzialmente tutte le stampanti laser mettono questa serigrafia su tutti i fogli che stampano, in cui c'è scritto data, ora e tipo di il numero di stampante di serie, questi oggetti, questi puntini gialli qua. E qui sono scuri, si vedono appena appena, ma insomma ci sono. Per cui state attenti a quello che scrivete, perché si può risalire alla stampante e il numero di serie della stampante che ha stampato queste cose. Questo è stato fatto ovviamente per evitare di falsificare il denaro, i biglietti e così via, ma è chiaro che se tu fai volantinaggio in paesi dove c'è poca democrazia, o anche dove ce n'è un po'. Infatti credo proprio Snowden, o chi per lui, fu beccato così, perché lui mandò il PDF e loro riuscirono a ritrovare questi puntini anche sul PDF scannerizzato, se non ricordo male. O lui o un altro di questi whistleblower?
Sì, è un altro, perché Snowden non
era Snowden, ma un altro di questi.
Era un altro, forse quello dell'esercito, il militare dell'esercito, adesso sta in galera.
Sì,
che ultimamente è venuto fuori perché aveva chiesto la grazia. Che fosse una donna, una cosa del genere,
sì, sì, sì.
Che aveva portato il materiale. Lo so, il problema è, cioè, al limite, ecco, qui vedi crittografia, nerd, ti riscrivi il driver, cioè il driver proprio, capito, a basso livello.
Ah, la Mending, eccola qua. Alla non Mending, lo puoi fare, no, non lo puoi fare il driver, perché questo sta talmente prima della cosa che non riesce a evitarlo.
Quindi a questo punto sì, non riesce.
L'unica cosa
a livello
che riesce a fare è a metterci dei puntini gialli talmente sparsi che impedisci di leggere questa cosa.
Però
cioè,
vai a penna. Cioè, la matita.
Vabbè, dice Verusca che lo sanno pure dai morti dei punti delle stampanti, meno di quello che pensi, guarda, perché poi...
No, in realtà non...
cioè, è una cosa notissima da più di 15 anni, però in realtà la sa molta gente meno che pensi, tanto più
come
che
come quando
poi...
metti appunto il denaro sullo scanner e ti si blocca, no? Esatto, e guarda caso lo vanno a prendere i partner, quindi dei modelli, degli schemi, che ovviamente sono inseriti a livello di chip, e quindi giustamente si rifiutano di fare. È ovvio che poi puoi fare in bianco e nero, sì, ho capito, però l'importante è cercare quanto più possibile ovviamente di evitare facsimili non voluti.
Ma se ne sono accorti 10 anni fa, Alessandro, fondamentalmente c'è è un codice 8-bit, proprio tipo dot matrix printer, che è ripetuto su tutto il foglio, quindi tu non è che c'è un punto dove questo non viene stampato, a meno che non fai proprio un francobollino. E quindi se tu te lo guardi con qualunque luce agli ultravioletti o anche nel blu profondo, lo vedi, perché sono questi puntini. Ecco, questa l'ho fatta io, ma non si vedono, ma qui ci sono tutti questi puntini, o sì, col microscopio, sì. Ma anche di quelli da 10 euro si vede. E se ne è accorta l'EFF, appunto, e da lì poi se ne sono...
L'unica possibilità che hai è utilizzare le curve ellittiche e, per non fare il double spending, cioè spendere due volte, che ti inventi la blockchain. Fai la blockchain.
Sì,
il blockchain è, adesso non voglio ovviamente entrare, se no giustamente Marco mi uccide, cito solo praticamente alcune blockchain famose, Bitcoin, Ethereum, Algorand ultimamente, dell'italianissimo Silvio Migali, il quale a un certo punto, basandosi su un algoritmo ID 25519, che è una curva ellittica, si è inventato poi un suo algoritmo di consenso particolarissimo, non a caso è un crittografo e quindi è appositamente molto snello, molto veloce, a basso impatto, e attualmente ecco, gli italiani, no? Da Leon Battista Alberti a Luigi Sacco e perdonatemi adesso anche Silvio Migali, che lui ha proposto una blockchain, e attualmente al di là di tutto che tutti ne parlano, comunque la blockchain è una tecnologia che si basa enormemente sulla crittografia e poi aggiunge appunto il consenso, cioè il blocco concatenato, adesso non è il momento ovviamente di spiegarlo, per fare in modo tale che io possa avere una transazione completamente decentralizzata da me a te, da me a Omar, senza dover passare per forza obbligatoriamente con un sistema di banca centrale, eccetera, eccetera. Le ripercussioni economiche e le particolarità ovviamente non sono nel contesto giusto, perché è un altro problema. Però la tecnologia esiste, innovativa, incredibile, se ne parla moltissimo ed è, lo si ha anche grazie alla crittografia. Quindi da RSA e la scoperta del 77 e i matematici che hanno D.F. Hellman e via dicendo, che hanno iniziato questa grande scuola, tuttora ne abbiamo abbondanti prove e grandi frutti, insomma.
Ragazzi, siamo oltre l'ora, direi che dobbiamo cominciare,
grazie,
a
Marco,
salutare.
Grazie di tutto,
no, grazie a chi è stato qui con noi e grazie a Enrico e a Omar. Facciamo l'angolo pubblicità, così intanto potete anche cominciare a scappare. Ovviamente c'è il sito di Omar, di Fantascientificast, dove vengono ripresi tutti i podcast in audio, quindi c'è anche molto più materiale ovviamente di questi qui nelle live. Poi c'è il canale Telegram, dove c'è una comunità abbastanza aperta di fantascienza e ovviamente piccola, ma insomma adesso siamo quasi 100 persone. E poi ovviamente la triste pubblicità: fate like, subscribe, share sul canale YouTube, perché altrimenti l'algoritmo YouTube demente e ovviamente non fa pubblicità. Quindi se non l'avete fatto, per quanto triste sia, fate subscribe e condividete il più possibile, spammate l'universo con queste cose. Vi ringraziamo ancora di essere stati qui con noi.
Grazie Marco, a voi,
Omar, e buon fine settimana e alla prossima. Ciao,
un saluto a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare. Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.